Questa mattina sono tanti i pensieri che affollano la mia mente e quello che credo che sia importante per noi è focalizzare Gesù. Gesù che nasce e che come bambino viene accolto dai suoi genitori e portato al Tempio. Gesù nella sinagoga, la sinagoga dove ha vissuto da ragazzo, ci ha letto questa parola che ha preso da Isaia, nel capitolo 4, al verso 18, dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno un cuore rotto e per proclamare la liberazione dei prigionieri e il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi, ma anche per predicare l'anno o il tempo accettevole del Signore. E questo è il tempo accettevole, l'anno della grazia, il tempo in cui Dio vuole rivelarsi ai nostri cuori. Qualche pagina più indietro abbiamo Gesù bambino. La parola Gesù bambino è molto chiara, è molto cara, diciamo, al popolo italiano, perché se lo ricordano a Natale lo tengono là dentro la culla, guai a te se ti muovi, tanto è un bambino che non piange, è sempre bravo. E invece parliamo di Gesù che viene presentato al Tempio, Gesù che viene portato dai suoi genitori, ma Gesù entra dentro in questo mondo. E nel Vangelo di Luca andiamo a leggere qualcosa, perché gli ebrei avevano dei rituali molto diversi dai nostri e quindi chiaramente la religione cristiana ha mischiato tutto, soprattutto il cattolicesimo nei secoli ha mischiato tutto e ha voluto dare un segno di appartenenza a tutti i nascituri del popolo cosiddetto cristiano cattolico battezzandoli. E da dove hanno preso questa cosa? L'hanno presa dai rituali ebraici, perché gli ebrei cosa facevano quando il bambino nasceva? Appunto lo circoncidevano. Capitolo 2, verso 21. Quando furono trascorsi gli 8 giorni dopo i quali doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù. E il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Quindi prima Gesù viene appunto circonciso nei suoi 8 giorni e qualche settimana dopo, perché ci voleva una quarantina di giorni, 40-50 giorni per la purificazione della donna, di Maria, e quindi diciamo una cinquantina di giorni dopo che Gesù era nato lo portano al Tempio, ma lo portano al Tempio per presentarlo al Signore. Quindi noi ci ricordiamo di questo fatto, cioè che la gente andava al Tempio, e il fratello ci ha ricordato, no? I samaritani dicevano: ma è su questo monte che dobbiamo pregare, ma è da quell'altra parte che dovete andare, a Gerusalemme dicono che bisogna andare. Le citazioni che citava Maura, no, di questa cortina, era il Tempio di Gerusalemme. A Gerusalemme c'era un tempio, quel tempio in cui Gesù va da bambino, viene appena neonato, viene accompagnato in questo tempio, e in questo tempio viene appunto presentato al Signore. Quello che noi faremo oggi è esattamente questa cosa, cioè presentare a Dio un bambino. E questa è una cosa stupenda, perché possiamo dirlo come chiesa, non solo come persona, ovviamente un padre, una madre, come nasce un bambino, anzi, prima ancora che nasca, diciamo: Signore, questo bambino è tuo e questo bambino lo affidiamo a te. L'abbiamo fatto così con Maura quando Gioia era nella pancia e abbiamo continuato a farlo dopo. Però è bello come chiesa essere insieme e presentare al Signore il nostro bambino, e questo è quello che Michel e Mireille hanno voluto che facessimo insieme in questo giorno, ed è proprio per questa ragione hanno voluto dare importanza e rilevanza a questa giornata. Ecco perché avete visto il tavolo, e poi dopo ci sarà forse da mangiare, ci sarà tante altre cose, se non avete fretta ci sarà ogni cosa a suo tempo. Però Oggi, in questo momento, ci vogliamo concentrare su quello che è il vero pasto spirituale per la nostra vita, cioè Gesù. E quindi Gesù viene accompagnato al Tempio, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. E per offrire in sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore e due giovani colombi. Perché a seconda della ricchezza delle famiglie, si offriva un colombo, una tortora, o chi poteva un agnello, chi poteva un bue. Evidentemente per Maria e per Giuseppe il massimo della loro ricchezza era proprio questo, portare la colomba, no? E quindi queste colombe venivano offerte. È tutto un rituale che non vi sto a spiegare, ma quello che è importante è il fatto di accompagnare questo bambino e quindi al Tempio del Signore, alla presenza del Signore, proprio con la fiducia: Dio benedicilo. Quello era il massimo di quello che poteva essere la fede di un ebreo, rimanendo fuori dal luogo santissimo, portando questo bambino alla presenza di Dio e chiedendo al sacerdote appunto di benedire. Quindi Simeone e Anna, ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. E quest'uomo era un uomo giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Quindi evidentemente quest'uomo era un uomo che viveva nel Tempio ed era probabilmente un sacerdote anziano, di quelli emeritati. Sapete che un sacerdote a 50 anni li mettevano in pensione, e quindi era uno di quelli che... Però lui era un uomo ripieno di Spirito Santo. Lo Spirito Santo era rimasto su di lui. In quel tempo lo Spirito Santo era dato solo ai re, ai profeti, ai sacerdoti. Ma evidentemente quest'uomo era probabilmente un sacerdote anziano, ma era rimasto fedele al Signore. E dice che appunto era lo Spirito Santo, era su di lui. Wow! Chissà come si faceva a vedere che lo Spirito Santo era su di lui. Mica c'aveva una colombina che gli volava in testa. Come fai a riconoscere un uomo o una donna che ha lo Spirito Santo? Dalla vita? Dal comportamento? Dal come parla? Dalla sua natura? Se ce l'hai tu, sì, è vero. Vi ho parlato ultimamente, vi sto parlando del frutto dello Spirito. Se c'hai lo Spirito Santo dentro di te, c'è un frutto che viene fuori. C'è un frutto che esce, c'è un frutto che può essere ancora acerbo, ma c'è. E quindi l'amore, la pace e la gioia, tutte e nove queste vitamine ci sono. E questo uomo evidentemente non aveva un'aureola in testa, ma aveva tutta questa grazia dentro di lui. E sapete, quando incontriamo delle persone anziane che sono ripiene di Spirito Santo, alleluia, è meraviglioso stargli vicino. Perché sono anche rare, tra l'altro. Ma quando incontrate un uomo, una donna di Dio, che è intrisa di Spirito Santo e che qualunque cosa ti sta dicendo non è mai né una critica né un giudizio, ma è una benedizione che viene dal trono di Dio e che ti entra nel cuore. Wow! Questo lo dico per stimolare me stesso, che sto diventando vecchio, a essere un figlio di Dio sempre, sempre ripieno di Spirito Santo, sempre capace di trasmettere quello che Dio ha messo dentro di noi. Quest'uomo dice che era un uomo giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. Noi siamo un popolo che aspetta il ritorno del Signore. Ogni volta che annunciamo la venuta del Signore, il ritorno del Signore, lo facciamo attraverso questo pane, questo vino, diciamo: Gesù, vieni presto. E questo uomo aspettava la consolazione di Israele. Questo uomo stava aspettando che arrivasse il Messia. Lui sapeva che doveva venire.
La sua preghiera era tale che diceva: non farmi morire prima che io lo possa vedere. Wow! Gloria a Dio! Abbiamo bisogno di uomini e di donne oggi che aspettano la manifestazione di Cristo in questa maniera. Abbiamo bisogno di uomini e donne, giovani o vecchi, che abbiano questa convinzione dentro: fammi vedere il tuo risveglio, fammi vedere la tua salvezza per questa generazione. Non era preoccupato per sé, aspettava la consolazione di Israele. E quando noi guardiamo questo mondo, dobbiamo aspettare la consolazione per il nostro popolo. Perché se il nostro popolo non si ravvede, se il nostro popolo cristiano e non cristiano non torna a Dio, siamo nei guai. Siamo nei guai. È vero che tu hai la vita eterna perché hai creduto in Gesù, ma la nostra società sta finendo male. I nostri giovani vanno male, la nostra società va male. E all'epoca gli ebrei andavano male. C'erano i romani ad opprimere, c'era una decadenza, ma pure questo uomo era fedele. E lui aspettava la manifestazione di Dio nel suo tempo. E io chiedo a voi, fratelli e sorelle, voi che avete creduto in Gesù, voi che avete lo Spirito Santo dentro di voi e potete essere esattamente come questo uomo, capaci di aspettare e di desiderare e di pregare perché il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta oggi in questo tempo. Oggi noi abbiamo bisogno più che mai della manifestazione del regno di Dio nella sua Chiesa e in questo mondo. Ma se Dio non si manifesta a noi, noi non abbiamo niente da dare o niente da dire, non abbiamo niente da condividere, non abbiamo niente a parte le nostre chiacchiere, le nostre teorie. Quante chiacchiere facciamo, quante parole, e poi il contenuto dov'è? Il contenuto è Dio, è lo Spirito Santo, è la sua grazia. Questo uomo era pio e aspettava la consolazione di Israele. Ed era un'attesa serena, un'attesa dinamica, un'attesa di preghiera, un'attesa di speranza, di gioia, come deve essere la nostra. Avendo davanti a noi un prossimo futuro meraviglioso, il bello deve ancora venire. Non pensate ai guai, il bello deve ancora venire. Gesù deve ancora manifestarsi. È vero che è venuto Gesù, è vero che è venuto a salvare, ma oggi, in questa nostra generazione, dove abbiamo visto guai, guerre, pestilenze, carestie, crisi, sopracrisi, abbiamo visto la corruzione dilagare nel mondo e anche nella Chiesa. È tempo che noi gridiamo a Dio aspettandoci la sua manifestazione. Dice che perfino il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Perfino quelli là fuori aspettano che i figli di Dio vengano fuori puliti. Persone oneste che proclamano il regno di Dio, che amano il prossimo e vincono il male col bene, cominciando da casa loro. E quindi questo uomo giusto e pio aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui, ed egli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto Cristo il Signore. Wow! È una vita che la Chiesa in Italia sta chiedendo un risveglio, però si devono sempre svegliare gli altri. E finché aspetti un risveglio, aspettando che gli altri si sveglino, puoi continuare a sognare. Perché tanto, se non ti alzi, continui a sognare. Puoi sognare il risveglio, ma se vuoi vivere il risveglio, bisogna che ti alzi. Bisogna che vieni fuori dal letto, bisogna che ti lavi la faccia, e bisogna che parli col Signore, e tutti i giorni ci parli, e prendi la sua parola, e la metti nel tuo cuore, e nel tuo cuore la fai crescere, e perché questo diventi albero di vita. Perché se no noi continuiamo ad aspettare che il risveglio venga, che gli altri si sveglino, che la Chiesa si svegli, che i pastori si sveglino, che i fratelli si sveglino, e continuiamo a dormire sognando il risveglio. Ed è tempo per noi invece proprio di alzarci dal nostro letto, prenderci fisicamente la nostra Bibbia e nutrircene ogni mattina sempre di più, finché questa parola non diventa viva dentro di noi, e poi, gloria a Dio, iniziamo la nostra giornata col sorriso dello Spirito Santo nei nostri cuori, con la mano del Signore sulla nostra testa, sul nostro cuore, sulla nostra vita, per fare la sua volontà. E il mondo dirà: ma quello lì è un figlio di Dio. Non lo diranno, ma diranno: quello lì è un figlio. Oh, ma quello lì non scherza mica, quello ti ama davvero. Ma quello, anche se l'hai offeso, non si offende. Oh, wow. Aspettava la consolazione di Israele. E noi aspettiamo la consolazione del nostro popolo italiano. Aspettiamo una consolazione forte e profonda in questa società, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nel nostro condominio, nel nostro posto di lavoro. Sapete che siamo noi gli strumenti di questa consolazione, perché Gesù ha già dato la sua vita, lui ha già fatto tutto, e ci chiede a noi di crederci. E noi ci chiediamo: ma Signore, proprio a me? Sì, sì, proprio a te, proprio a te. Io ti ho salvato non per metterti lì in una bella bacheca, che tutti dicono: che bello, che santo, che giusto, che buono. No, no, io ti ho messo come sale da spargere su questa terra, io ti ho messo come luce da risplendere, io ti ho messo come città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta. Questo dice il Signore. Egli è stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo, che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo, il Signore. A me il Signore non parla molto spesso, ma ultimamente mi ha detto che io devo formare voi a diventare pescatori di uomini. Ultimamente mi ha detto che quello che ho e quello che faccio lo devo insegnare a voi. Non so fino a quando sarò vivo, non so fino a quando sarò su questa terra, non ha importanza quanto, ma io ho un compito: di aiutarvi a pescare. Perché nel nome del Signore Gesù dobbiamo tirare sulla barca di Gesù tutti quelli che sono destinati a questa salvezza. E allora questo uomo aveva avuto questa rivelazione. Dio gli aveva parlato, gli aveva detto: tu vedrai, vedrai il Messia. Wow. E io incoraggio tutti voi a non perdere la visione che Dio vi ha dato, perché se ci credete, questa visione si compie nella vostra vita. Non vi lasciate distrarre dalle altre cose, dalle chiacchiere che altri possono dire, dalle cose che altri possono buttarvi addosso. Se è lo Spirito Santo, ce l'avete scritto nel cuore. Se è Dio che vi parla, parla prima di tutto a te, poi forse lo conferma anche attraverso qualcun altro. Gloria a Dio. Ma se è Dio che ti è parlato, tu hai la certezza e devi smetterla di lasciarti distrarre, perché devi stare in comunione col Signore. E questo uomo era pio e stava ogni giorno davanti a Dio e parlava con Dio e diceva sì. Allora diceva: grazie Gesù, perché ancora anche se non diceva grazie Gesù, diceva grazie Elohim, grazie Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, perché sono ancora vivo e io vedrò la manifestazione della tua salvezza. Alleluia. Aveva dentro di sé questa certezza. E io so che Dio ha dato ad alcuni di voi visione, chiarezza, sicurezza di alcune cose. E vi dico, coltivatele. Dio vi darà delle conferme attraverso le persone che stanno attorno a voi. Ma prima di tutto Dio parla a voi. Perché se Dio per parlare a voi deve parlare attraverso di me, c'è qualcosa che non funziona. Prima di tutto voi avete lo Spirito Santo. Prima di tutto avete creduto in Gesù. Prima di tutto avete Gesù dentro di voi. E da dentro di voi il Signore vi parla. Se poi Dio mi dà grazia di confermare quella parola, gloria a Dio. Ma il contrario è falso. Se io vi dico una cosa e voi siete da un'altra parte, di che cosa stiamo parlando? Io vi dico le cose che sono scritte qua dentro, ma in modo specifico Dio vi parla al cuore e voi lo sapete che cosa vi ha già detto. E a volte il Signore conferma la sua parola attraverso di me e attraverso altri. Ma ascoltate la voce dello Spirito Santo dentro di voi, perché questa parola si compirà per la vostra vita. Questa parola diventerà realtà per la vostra vita. Come quest'uomo ha visto arrivare Giuseppe Maria con questo bambino e ha riconosciuto. Potete immaginare la gioia di questo uomo. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare a suo riguardo quanto prescrive la legge, egli lo prese tra le braccia, lo benedisse dicendo: ora, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. A questo punto non mi interessa più rimanere vivo su questa terra. Io so che tu sei il Dio onnipotente e so che la tua parola ha avuto un compimento. Vede il bambino, vede Maria, vede Giuseppe, vede il bambino e dice: questo è la salvezza. E quando noi riconosciamo Gesù nella nostra vita, alleluia, la nostra vita cambia, i valori cambiano, le cose importanti per la nostra vita sono diverse da prima. Per quello Giorgio ci ricordava: non date un valore esagerato alle cose, alle persone, alle situazioni, perché il valore numero uno nella nostra vita è solo Gesù. Poi c'è la moglie, ci sono i figli, c'è i genitori, ci sono tanti altri doni meravigliosi che Dio ci ha dato, ci sono i fratelli, c'è la chiesa, c'è il pastore. Gloria a Dio per tutto quello che c'è, ma prima di tutto, soprattutto, davanti a tutto, c'è Gesù. Perché Lui solo è Dio e di Lui ci possiamo fidare pienamente. Ora dice: lascia andare il tuo servo che vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E tu hai preparato davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e Maria si meravigliavano delle cose che dicevano di lui. E quindi Simone li benedisse e disse a Maria: ecco, costui è posto per caduta e per rialzamento di molti in Israele, per essere un segno di contraddizione. Gesù ancora oggi è segno di caduta e di rialzamento per molti. Quando parli e vivi Gesù nella tua vita, c'è chi ti odierà e c'è chi ti amerà. C'è chi ti seguirà e chi ti rifiuterà. Quando parli di Gesù non sarai una realtà indifferente. Non potrai essere semplicemente ignorato, perché vivi Gesù, il Figlio di Dio. E il Figlio di Dio nella nostra vita fa una differenza enorme. È Lui che fa la differenza per tutti noi. E allora questa parola profetica che Lui dice a Maria a te stesso una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E si vedrà la malvagità che c'è in questa nazione. Si vedrà chi serve Dio e chi non lo serve. Si vedrà chi ama Dio e chi non lo ama. Si vedrà quando? Quando questo figlio sarà crocifisso. A te stesso una spada trafiggerà l'anima. Ogni madre che vede morire un figlio è una spada che ti trafigge. Non solo per le madri, ma anche per i padri. Per tutti noi umani, quando vediamo qualcuno che amiamo soffrire, morire, è sempre una spada che ci trafigge. Ma pure il Signore avvisa Maria e Giuseppe. E Gesù sarà sempre un segno che fa differenza. Anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Asher, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito, era vedova, e sebbene non avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Un uomo santo che serve il Signore, una donna santa che serve il Signore, ma ambedue riconoscono Gesù. Tutti gli altri non se ne accorgono. Ma c'è un uomo santo che serve il Signore, c'è una donna santa che serve il Signore. E giorno e notte, digiuni e preghiere. Sopraggiunta ella pure in quel momento, lodava il Signore, parlava di quel bambino e tutti coloro che, a tutti quelli che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Alleluia. Quindi di nuovo nell'annuncio del Vangelo non c'è più distinzione tra uomo e donna. Un uomo e una donna che annunziano e rivelano quello che era nascosto. Alleluia.